Fabrizio e Elio per la loro testimonianza preziosissima. Io alcune storie non le conoscevo, quindi credo che si impara sempre qualcosa. E stimoli che noi rilanciamo, insomma, stasera abbiamo sentito. Grazie, sì, potete. Cioè, se volete stare in piedi qua. Io non mollo la poltrona qua neanche se svenite, quindi ci sono dei medici, vi aiuteranno. E abbiamo sentito molti numeri, e i numeri, ecco, cioè, o aiutano a capire o a volte addirittura distraggono. Grazie al cielo sono arrivate anche delle testimonianze con dei numeri molto interessanti, magari dietro casa li avevamo e non ne sapevamo. Fare una sintesi, Presidente, è direi impossibile, però siccome l'abbiamo già detto diverse volte, questo è il primo gradino che facciamo, ci può fare l'ultimo incoraggiamento anche sulle storie che ha sentito, sul clima che ha sentito questa sera, e se dovessimo scommettere, ecco, su due o tre punti per provare insieme a rinnovare questa, cioè a rilanciare questa sanità pubblica, cosa ci consiglia, insomma, prima?
Intanto ringraziamo.
Bella questa domanda finale.
Le tre testimonianze. Inutile. Sì, la faccio breve. Ringraziamo le tre testimonianze perché credo siano state, attraverso la vita vissuta, diciamo, la manifestazione di come, di che cosa significa partecipare da cittadini ad un'opera pubblica che è di tutti. Ecco, giustamente veniva ricordato e anche espressa gratitudine nei confronti delle istituzioni, del personale, dei professionisti, dei medici, di tutti gli operatori del sistema sanitario, ma è fondamentale l'impulso associativo, cioè una società che si organizza, che fa la sua parte, che fa la sua parte anche ponendo le domande giuste e verificando che le risposte siano adeguate, e nel frattempo dà il proprio contributo. Insomma, pubblico non significa statale o regionale, significa di tutti. Ecco, i beni comuni sono di tutti e ciascuno deve fare la propria parte. L'altra cosa che credo ci abbiano insegnato queste tre testimonianze è che ciascuno di noi dentro il Servizio Sanitario Nazionale è uguale agli altri e al tempo stesso è unico, no? Abbiamo tutti diritto ad essere, al diritto alla salute, siamo tutti portatori di questo diritto, però ciascuno di noi lo è in modo proprio, perché ogni persona è un caso unico e soprattutto ogni ammalato è un caso unico. E soprattutto un bambino è un caso unico, e soprattutto un anziano è un caso unico. I fragili sono assolutamente casi unici, e quindi non si può pensare, il diritto, diciamo, il grande principio dell'uguaglianza non è massificante, no? Non può esserlo, deve valorizzare le persone in quanto tali, perché ciascuno di noi ha bisogno di essere considerato per quello che è, nella propria fragilità, nelle proprie potenzialità. Ecco, ogni patologia impatta in maniera diversa nelle persone. Il Covid penso che questo ce l'abbia insegnato, perché giustamente qualcuno l'ha definita una sindemia, no? Perché il virus non impattava diversamente a seconda se, quando sentivamo dire no, ma le persone che sono decedute in realtà avevano altre patologie, diabetici, fibrillazione atriale, tumore e quant'altro. Ma ha impattato diversamente anche in base alle condizioni sociali delle persone. Non era la stessa cosa avere il Covid o stare isolati in una bella casa in campagna, in un appartamento di 70 metri in quattro persone, in una città, in un condominio, no? Avere delle possibilità economiche o non averle. Ha impattato in maniera diversa, a dimostrazione che veramente siamo unici. Il nostro diritto è uguale, ma la risposta al nostro diritto deve rispettare la persona. Ecco perché è fondamentale, diciamo, Nel misurare la qualità dei servizi sanitari e dei servizi sociali, noi dovremmo avere questa capacità veramente di personalizzazione della cura, no? E invece noi siamo capaci a misurare la qualità di un intervento chirurgico, ma per esempio non siamo capaci di misurare la qualità di un'assistenza domiciliare, che non è meno importante. Ecco perché io ho trovato la tariffazione, l'IRG, per carità, sono uno strumento per poter appunto spendere bene, ma c'è una presa in carico delle persone, c'è una capacità di prendersi cura delle persone che non è tariffabile, non lo è, e non lo possiamo fare, e non lo deve fare il sistema. Nella mia riforma questa cosa ce l'avevamo scritta, alcuni l'hanno applicata, altri se ne sono ben dimenticati. E quando si va a vedere la qualità di un sistema sanitario, queste cose sono fondamentali, non soltanto il numero degli interventi cardiochirurgici, non so se riesco a spiegarmi, ma questo credo che è la vera essenza del sistema. Al tempo stesso, tutte queste storie personali e questa partecipazione anche associativa della società è stata possibile grazie a un sistema che funziona, che non si limita a dire curo quella malattia, no, io ti assicuro la globalità dei servizi. E dentro questa globalità dei servizi permanente c'è la tua storia personale. E quando per esempio, insomma, no, il riconoscimento delle varie patologie, che è doveroso farlo, pensiamo a tutto il capitolo delle malattie rare, anche quello fu un impegno molto bello che cominciò in quegli anni. Il registro dei trapianti del midollo, ma la legge sui trapianti, noi eravamo il fanalino di coda, oggi siamo uno dei migliori paesi europei in Europa per i trapianti, no? Per le donazioni, per la qualità dei nostri trapianti, per l'accompagnamento delle persone. Deve essere data, ma devono entrare nei livelli essenziali di assistenza, non si deve fare una leggina per quella cosa là, no, il sistema deve essere capace di capire che per curare quella patologia deve essere inserita in un percorso assistenziale del quale la persona è rispettata, ma quel percorso è lì, che ti aspetta, non per una prestazione per qualcuno in particolare. Ecco, questo io penso che ci spieghi quanto è importante questa cosa qua. Facciamoci sentire, guarda, ve lo dico nel 78, quella riforma, La Tina Anselmi, pur essendo una grande donna e un grande ministro, abbiamo ricordata insieme a Medolla, qualche settimana fa, e portò a termine quella riforma perché aveva il piglio di chi sapeva fare il ministro, e lei non è stata solo il primo ministro donna, era un ministro che sapeva fare il ministro. Dico sempre quanti uomini non ci ricordiamo che hanno fatto ministro. Della Tina Anselmi ce ne ricordiamo, ma non perché era la prima donna, perché lo sapeva fare e ha fatto delle cose al governo, no? Ecco. E lei portò a termine quella riforma perché era lei, ma perché c'era una pressione nella società, perché i sindacati la volevano, perché gli operatori la volevano, perché il mondo intellettuale lo voleva, perché le donne la volevano. Allora, io dico, non ce la facciamo portare via, non ci rifugiamo nell'individualismo, perché tanto non ce la facciamo rispetto a una sfida come questa. Non ce la fa nessuno, neanche la persona più ricca al mondo ce la fa da solo. Si illude di farcela, perché se non c'è un sistema lì, tu non lo trovi quando lo vai a cercare, anche se c'hai soldi per pagarlo. Non te la puoi comprare quella macchina che ti serve in quel momento, perché non c'hai gli operatori, non c'hai la struttura, non c'è la garanzia, non c'è la sicurezza. Quindi non ce la facciamo portare via, per di più in silenzio, perché la cosa che a me fa arrabbiare di più è che non è che ti dicono guarda, si fa sta cosa, no, si cambia, ma si discute, no, la lasciano lì, no, impoverire, indebolire, non gli vogliamo più bene, no, non si può, una cosa di questo genere non possiamo farcela portare via in questo modo. dobbiamo partecipare attivamente e chiedere che venga rilanciata, e noi non consentiremo a nessuno di guadagnare sulla malattia e sulla fragilità delle persone. Perché questo non è possibile, di far soldi su questo. È legittimo che un imprenditore voglia far profitto, ma deve essere regolato se tu fai profitto sulla mia malattia, sul mio corpo, sulla mia salute, sul mio futuro, sul futuro di una comunità. Legittimamente tu persegui il profitto, ma io che ti consento il profitto con il denaro di tutti, devo darti delle regole che non ti consentono di farlo sopra la pelle delle persone. E tutto questo, no, non trasformiamo questo in un grande mercato, perché guardate, tra l'altro siamo in un mondo globalizzato, dove le casse farmaceutiche l'abbiamo visto, no, col Covid. Quanto abbiamo speso per i vaccini? Dopo il primo mese le case farmaceutiche erano già ampiamente rientrate dalle spese che avevano sostenuto per la ricerca e per la produzione, anche perché molta di quella ricerca era stata finanziata da denaro pubblico di tutti gli stati. Eppure neanche le superpotenze mondiali sono state in grado di regolare il prezzo dei vaccini e di assicurarlo anche ai paesi più poveri del mondo. Qui ci vuole una politica forte che ritrovi la sua autorevolezza, che sia in grado di governare i grandi processi. Bisogna mortificare gli interessi? No, ma bisogna orientarli verso il bene comune, non verso il tornaconto di qualcuno. Soprattutto se si parla di salute, di istruzione, di sicurezza, di ambiente, che sono le cose fondamentali, e di cultura, che sono le cose fondamentali della nostra vita. Ecco perché, in fondo, questo è un argomento politico. Possiamo essere di idee diverse, ma intorno a questa roba qua bisogna che ci capiamo di che cosa stiamo parlando. E non possiamo consentire a nessuno di nessun colore politico di portarcelo via.